Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
E siamo di nuovo all'appuntamento del venerdì con Effetti collaterali, la rubrica dedicata alla salute che 105 Live realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Storri. Oggi ci occupiamo delle tecniche d'indagine in campo digestivo. Due settimane fa abbiamo parlato di chirurgia endoscopica e le nuove tecniche operatorie attraverso orifizi naturali, quindi senza tagli. Oggi andiamo invece a vedere quando, perché e come si fanno quelle indagini diagnostiche volte a controllare parti del nostro apparato digerente come la gastroscopia o la colonscopia. Ci dà tutte le informazioni la dottoressa Marilena Riccioni, ricercatore di patologia chirurgica in servizio presso il Centro di Endoscopia Digestiva del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Dottoressa, benvenuta.
Buongiorno.
Dottoressa, allora, per chi non si è mai sottoposto a questo tipo di esami, spieghiamo qual è la prassi che deve seguire un paziente che invece ha bisogno di farne. Iniziamo quindi dal perché un medico decide di consigliare questi controlli.
I disturbi digestivi sono piuttosto diffusi. Quando il paziente comincia ad accusare ad esempio mal di stomaco o mal di pancia o dolori più forti o acidità o problemi nell'andare di corpo eccetera, il medico può ritenere necessario dopo una visita accurata delle indagini più approfondite che si fanno mediante le tecniche endoscopiche. Le più conosciute, quelle di primo livello, sono la gastroscopia e la colonoscopia, che noi pratichiamo quotidianamente. A seconda del tipo di disturbo si ritiene opportuno eseguire o l'una o l'altra o a volte entrambe le due per situazioni particolari come le anemie. Quindi sono esami che al giorno d'oggi sono molto molto diffusi e di cui va molto sfatata la pericolosità e la dolorosità, nel senso che spesso sono ancora ammantati da un'aura di terrore.
Ma di questo ne parleremo, dottoressa. Allora, iniziamo dalla gastroscopia. Perché si fa e in che cosa consiste?
Allora, si fa quando il paziente generalmente accusa mal di stomaco oppure acidità, bruciori, difficoltà digestive. Generalmente, appunto, si fa dopo che il paziente è stato visitato, si fa introducendo un endoscopio, un tubicino abbastanza piccolo dalla bocca. Si va ad esplorare con questo esame l'esofago, lo stomaco ed il duodeno e durante l'esplorazione si evidenziano eventuali patologie come infiammazioni, come la malattia da reflusso, come l'ernia iatale oppure le ulcere, che sono patologie un pochino più serie. Chiaramente dopo averle evidenziate il medico può fornire la terapia più idonea per curare il paziente e per far sì che i sintomi dolorosi, i problemi digestivi guariscano, migliorino.
E cosa deve fare chi sta per sottoporsi a questa indagine? C'è una dieta specifica che il paziente deve seguire prima?
Per la gastroscopia la preparazione è molto semplice, richiede soltanto 6 ore di digiuno, perché lo stomaco, ovviamente, l'esofago, lo stomaco del duodeno vanno esplorati quando sono vuoti, cioè quando non c'è il materiale alimentare. Quindi bastano 6 ore di digiuno ed il paziente può sottoporsi a gastroscopia.
E quanto dura?
L'esame è abbastanza rapido, dura pochi minuti, dura pochissimi minuti, dai 3-4 minuti generalmente.
Lei parlava del dolore, quale può essere il disagio maggiore per il paziente che si sottopone a gastroscopia?
La gastroscopia non è un esame doloroso, è un esame fastidioso, perché l'introduzione del tubicino attraverso il canale alimentare, attraverso il faringe e l'esofago, può causare un po' di fastidio. Non è un esame appunto doloroso, quindi è sopportabile, molti pazienti lo fanno totalmente da svegli, qualcuno richiede una leggera sedazione.
Una volta verificata, non so, in questo caso la gastrite o un altro tipo di patologia?
Beh, chiaramente una volta evidenziato il problema il medico può dare la terapia adatta, la terapia generalmente farmacologica, che consente al paziente di guarire. In casi particolari può essere utile vedere, per esempio, eseguire delle biopsie per vedere, per esempio, se c'è l'helicobacter che causa molte patologie a livello gastroduodenale e quindi ulteriormente affinare e mirare la terapia. In qualche caso può essere necessario fare un'endoscopia di controllo dopo alcuni mesi, per esempio se ci sono delle ulcere abbastanza profonde può essere necessario dopo qualche mese andare a verificare la guarigione dell'ulcera per interrompere la terapia.
Parliamo della colonoscopia che va a controllare non solo il colon in ogni sua parte, dall'inizio alla fine o solo questa parte?
Sì, la colonoscopia va essenzialmente ad esplorare tutto il colon. In alcuni casi può essere necessario per indicazioni particolari, come per esempio nelle malattie nel sospetto di malattie infiammatorie del colon, andare a controllare anche l'ultima parte dell'intestino tenue, che è l'ultima ansa ileale, ed è possibile farlo con la colonoscopia.
Quindi proprio dall'inizio alla fine?
Esatto.
E quali sono i sintomi che portano a questo tipo di esame?
Di solito sono sintomi tipo il gonfio addominale, le difficoltà nell'andare in bagno oppure al contrario la presenza di una diarrea prolungata oppure l'emissione di sangue con le feci. Però bisogna ricordare che la colonscopia è un esame che dopo i 50 anni deve seguire tutta la popolazione, anche in totale assenza di sintomi. In questo caso è necessario per lo screening del cancro colon rettale.
Ma questo anche se non c'è familiarità?
Anche se non c'è familiarità. La familiarità in pratica anticipa la data della colonscopia, anticipa e ravvicina le date delle colonscopie di controllo. In caso di screening va fatta a 50 anni, in caso di familiarità può essere necessario anticipare l'evento, anticipare la colonscopia, la data della colonscopia.
Lei ci ha detto per la gastroscopia 6 ore di digiuno, invece come ci si prepara per la colonscopia?
La preparazione della colonscopia è un po' più elaborata, in quanto richiede che il colon sia completamente vuoto dalle feci e questo si ottiene facendo nei giorni prima dell'esame e specialmente il giorno precedente una preparazione a base di lassativi. Generalmente si usano dei lassativi in quantità variabile da 2 a 4 litri a seconda della preparazione e può essere utile associare una dieta priva di scorie, cioè di frutta e verdura, nei 3-4 giorni precedenti l'esame.
Quindi anche una preparazione a livello di dieta? E
sì,
non
sì.
Solo il giorno prima, ma qualche giorno
ma
prima?
Ma qualche giorno prima, sì.
Quanto tempo dura la colonoscopia?
La colonoscopia è un po' più lunga rispetto alla gastroscopia. La gastroscopia solitamente è un esame standard della durata di pochi minuti, mentre la colonoscopia ha una durata un po' più lunga, almeno intorno ai 20 minuti. In qualche caso, con anatomia particolare, con colon particolarmente lunghi, l'esame dura anche una mezz'oretta, 40 minuti.
E come la gastroscopia, solo fastidio o anche dolore?
La colonoscopia può essere anche dolorosa. Il dolore è dovuto all'insufflazione di aria che noi mandiamo per distendere le pareti del colon e per visualizzarle meglio. Però per la colonoscopia utilizziamo solitamente una sedazione un po' più marcata, costituita da farmaci che rilassano un pochino della famiglia del Valium, uniti a degli antidolorifici veri e propri, tipo gli oppioidi, tipo la morfina. Con questo tipo di sedazione solitamente l'esame viene sopportato molto molto bene dal paziente, che a volte dimentica anche di averlo eseguito e comunque non ha la sensazione del dolore.
Che cosa va a cercare la colonoscopia?
La colonoscopia è il motivo principale per cui si esegue, per cui vi dicevo prima che la eseguiamo come test di screening, è la neoplasia, il cancro colon rettale. Però in questo campo noi abbiamo dei precursori, cioè si va a cercare di prevenire il cancro colon rettale cercando i precursori del cancro che sono i polipi. Quindi essenzialmente lo facciamo per vedere se il paziente ha dei polipi e in quel caso poi i polipi possono essere nella gran parte dei casi asportati anche endoscopicamente, favorendo così la eliminazione di questi polipi togliamo in questo paziente il rischio che questi degenerano in tumore. Però ci sono molte altre patologie a carico del colon, fortunatamente anche patologie molto meno gravi, come le malattie infiammatorie intestinali, anche se anch'esse sono abbastanza serie, malattie infiammatorie ad esempio la rettocolite ulcerosa, il morbo di Crohn, che sono patologie croniche, ma fortunatamente sono molto più curabili e gestibili.
Quanto deve essere grande un polipo affinché non possa essere eliminato in sede di colonscopia?
Deve essere grande parecchi centimetri, perché per fortuna le tecniche endoscopiche, come vi ha detto anche il professor Costamagna un paio di settimane fa, hanno fatto moltissimi progressi. Adesso attualmente riusciamo a eliminare anche polipi di 4-5 centimetri, perché appunto sono molto affinate le tecniche endoscopiche, sono nuovi tipi di strumenti che ci aiutano nell'essere sempre più efficaci nel togliere i polipi, nel prevenire poi i sanguinamenti e le complicanze che possono derivare dalle tecniche avanzate di polipectomia.
Ma perché vengono i polipi?
Il motivo è genetico, è una predisposizione genetica ereditaria allo sviluppo di neoplasia colorettale. Il problema vero è che negli ultimi decenni sembra aumentata moltissimo l'incidenza della formazione di questi polipi e quindi di conseguenza delle neoplasie per motivi sconosciuti, probabilmente per la presenza di cancerogeni ambientali o alimentari.
Ma un polipo quando si trasforma in cancro?
Un polipo necessita di parecchio tempo per trasformarsi in cancro. È stato calcolato da alcuni studi americani che necessiterebbe di almeno 10 anni tra la sua nascita e la trasformazione in tumore. Quindi è molto importante eseguire la colonoscopia di screening per identificare queste lesioni, perché poi una volta identificate, anche se non estremamente velocemente, ci lasciano il tempo di rimuoverli e quindi di prevenire la formazione del tumore.
Ma se è genetica, esclude questo la possibilità di prevenzione?
No, perché la prevenzione si fa con la colonoscopia. Cioè passando il paziente poi viene sottoposto ad un programma di controlli a seconda dell'istologia dei polipi che vengono rimossi, per cui il paziente viene controllato negli anni seguenti per vedere se si riformano altri polipi che possono essere eliminati.
Io parlavo anche di dieta.
Sulla dieta abbiamo meno certezze, nel senso che mentre appunto conosciamo bene lo sviluppo del cancro da parte del polipo, non sappiamo bene dal punto di vista dietetico quali siano i fattori che possono provocare lo sviluppo dei polipi. Probabilmente è chiamata in causa la nostra alimentazione eccessivamente ricca in grassi e povera in fibre.
E concludiamo il discorso, dottoressa Riccioni, parlando di diverticoli: cosa sono, come si curano e soprattutto se c'è un modo per prevenire la loro comparsa.
I diverticoli sono una patologia, oppure potremmo parlare anche di una situazione parafisiologica.
Che significa?
Sono estremamente frequenti, soprattutto nelle persone anziane, nelle persone di età avanzata. Sono delle piccole estroflessioni che si formano nella parete del colon da delle zone di minor resistenza e praticamente si trovano nella maggior parte dei casi nel colon sinistro. Diciamo appunto che sono una situazione benigna, quindi una situazione parafisiologica, perché molti ce l'hanno. In realtà non si curano i diverticoli, soltanto in qualche caso possono dar luogo a delle complicanze che sono estremamente fastidiose e a volte anche gravi. Cioè possiamo avere per esempio l'infiammazione di questi diverticoli, e che si chiama diverticolite, in cui compare un dolore al fianco sinistro, per lo più molto forte, con febbre, oppure possono sanguinare. Possiamo avere delle emorragie dal retto con sangue rosso vivo quando in un diverticolo si perfora una piccola arteria e quindi dà origine a queste emorragie. Tutte queste lesioni, ovviamente queste complicanze, sono curabili nella maggior parte dei casi con terapia medica o endoscopica, per cui una volta riconosciute vanno trattate e possono essere risolte.
Dottoressa, l'argomento ovviamente è molto ampio, ma rimane ancora qualcosa di molto comune oppure di interesse generale di cui possiamo accennare?
Sì, una cosa molto molto comune, molto diffusa nella popolazione, addirittura intorno al 15-20% della popolazione ne soffre, è la cosiddetta colite, la colite spastica, che provoca dolori addominali a pazienti anche in età molto giovanile, anche in età adolescenziale, il cosiddetto mal di pancia forte, che non riconosce una causa organica, fortunatamente. A livello del colon, quando noi andiamo a fare una colonoscopia, non troviamo nessuna lesione, ma è provocata nella maggior parte dei casi da contrazioni spastiche dovute a situazioni stressanti per lo più. In questo caso la colonoscopia va fatta una volta soltanto per accertarsi che non ci siano in realtà lesioni organiche alla base di questa situazione, e poi il paziente può essere curato con un'idonea dieta o degli integratori alimentari o degli appositi farmaci.
Dieta di che tipo? Cosa bisogna eliminare?
Beh, bisogna eliminare soprattutto le sostanze, sia liquide che solide, quindi i cibi che fermentano essenzialmente, che possono dare gonfiore di pancia, come per esempio i legumi, le bevande gassate o le verdure con fibre molto dure, per esempio i carciofi. Per il resto bisogna fare un'alimentazione molto equilibrata, con cibi molto digeribili, quindi poveri di grassi.
Ma la colite non può degenerare in altra patologia, diciamo, grave?
No. La colite è una situazione appunto cronica, perché difficilmente guarisce completamente, però fortunatamente non dà origine a delle lesioni più gravi.
Dottoressa Riccioni, grazie per essere stata con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Era la dottoressa Marilena Riccioni, ricercatore di patologia chirurgica in servizio presso il Centro di Endoscopia Digestiva del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.